È la domanda che tutti noi ci poniamo, soprattutto alzando gli occhi al cielo, e ora che arriva l'estate e il caldo ne avremo grande occasione. Ed è una domanda che ci porta naturalmente sgomento, che ci porta fascino, cioè ci porta tante domande alle quali cerchiamo di rispondere. Gli strumenti ci avvicinano straordinariamente alle nostre origini, che però rimangono nonostante tutto enigmatiche, a questo punto iniziale da cui tutto sembra aver avuto origine, questa concentrazione di energia che l'astronomo inglese Hawking dice forse era grande come un pisello e che però lì rimane come un grande punto di domanda. E prima di questo punto iniziale dal quale è nato il grande scoppio, il Big Bang, che cosa c'era? Cioè una serie di domande, e più gli strumenti che disponiamo ci danno delle risposte, queste domande aumentano. Però alla fine rimane il grande fascino di scoprire lentamente questa realtà nella quale noi viviamo e della quale consapevolmente ci rendiamo conto. Se noi qui siamo numerosissimi questa sera è perché siamo consapevoli di una realtà che magari vogliamo conoscere di più attraverso le parole e gli scritti di un grande astronomo come Margherita Hack. Però prima di passare la parola al suo racconto in diretta, volevo sentire l'impressione di un altro buon lettore di libri di astronomia, astronomo lui stesso, Mario Cavedon, che per decenni ha raccontato le storie degli astri sotto questa volta del planetario. Mario, che impressione ti ha fatto leggere questo libro di Margherita?
Dunque, bisogna dire per cominciare che io l'ho conosciuta negli anni 50 e la prima impressione è che questo libro negli anni 50 non sarebbe stato scritto per niente, avrebbe, cioè due o tre pagine forse si potevano scrivere di quelle che ci sono qua, ma tutto il resto è totalmente nuovo. È totalmente partito dal dopoguerra, diciamo. Tu citavi i pianeti. Beh, i pianeti li conosciamo bene per il fatto che ci sono andate le sonde a vederli. Se non ci fossero andate le sonde, i pianeti sarebbero stati assolutamente trascurati, come erano trascurati nel 50. Soltanto gli astrofili nel 50 studiavano i pianeti, gli astronomi non c'erano più. Dopo Schiaparelli non c'è più stato, si può dire, un astronomo, mentre gli astrofili sì, ce n'erano. Ma siccome hai chiesto l'impressione generale è questa, che è riuscita a concentrare in 180 pagine all'incirca praticamente tutto quello che si sa dell'astronomia in questo momento, cioè tutti i problemi vengono trattati e di tutti i problemi si dà la visione contemporanea, qualche volta tracciando un pochino di storia, ma il più delle volte, data la ristrettezza dello spazio, ha dovuto sintetizzare e ci dà soprattutto quello che è il punto a cui siamo arrivati. Allora, il punto è a cui siamo arrivati in molti casi, in qualche caso, diciamo, è un punto che mi lascia un pochino perplesso, e cioè vorrei sapere, ne parlerai poi, quale affidamento si può fare su certe teorie, che sono le teorie moderne, cioè, che so, per quel che riguarda l'evoluzione stellare, che già si studiava un pochino ai tempi, perché il diagramma Kaelin è del 11-13, quindi la spettroscopia e l'evoluzione stellare era già avviata, però si arrivava al mistero delle nane bianche che andavano a finire in un angolo del diagramma e non si sapeva perché andassero a finire lì. Da allora si è fatto una buona, attraverso tutta una serie di lampanti studi si è andati a capire che oltre alle nane bianche ci sono le stelle di neutroni, ci sono i buchi neri, diciamo, che ci sono, che si vedono e non si vedono, ma che ci sono. Quindi questa parte va abbastanza tranquilla e accettabile, ma la parte che riguarda l'universo, che quando nel 29 Napoli aveva detto che si andava espandendo, in pratica aveva messo in crisi addirittura la teoria della relatività, perché si andava espandendo a una velocità tale per cui l'universo era nato dopo la Terra. Prima era nata la Terra, poi era nato tutto l'universo. È stato dal 50-52, dal Monte Palomar in poi, che quella costante di Hubble è stata corretta e le cose sono tornate a essere un pochino più migliori dal punto di vista della validità scientifica della teoria. In pratica che cosa è successo poi? Che questa teoria è stata analizzata sempre più e per quel che riguarda la morte delle stelle, delle galassie, eccetera, delle stelle, diciamo, si è arrivati a delle buoni risultati. Per quel che riguarda la nascita dell'universo, si è cercato di andare sempre più indietro, e lì, io non so, è una bellissima ipotesi quella che fa Kurt del periodo inflazionario dell'espansione dell'universo, però per me resta un'ipotesi, insomma, non è che mi convinca del tutto. Cioè, c'ha le sue spiegazioni e così. E, potrei continuare per parlare delle galassie e delle... e soprattutto c'è una cosa curiosa che tu tratti in maniera molto interessante, cioè il fatto se nascono prima le stelle e poi le galassie dal raggruppamento delle stelle o viceversa, mentre poi più avanti parli del raggrupparsi delle galassie in ammassi e superammassi, e anche queste sono ipotesi che si possono fare, queste comunque è chiaro che sono soltanto ipotesi. Beh, io potrei continuare a trattare, cioè a elencare le cose che vanno senz'altro bene dal mio punto di vista, come non perché tu le dici male, anzi tu le spieghi veramente molto bene in certi casi. La faccenda dell'universo piatto è spiegata benissimo, cioè anziché essere curvo così o curvo cos'ha, l'universo è piatto, si capisce perfettamente, però effettivamente in certi casi hai dovuto affrontare dei problemi al limite, e quindi le soluzioni che si danno oggi sono soluzioni che a volte non mi piacciono, ecco, questa è la mia opinione. Adesso starà a difendere.
Questa è la dimostrazione che l'astronomia non è una cosa così rigida e classificata e indiscutibile, ma è un grande discorso che gli astronomi cercano di vivacizzare, spesso con grandi scontri fra di loro, qualcuno anche con delle fughe in avanti talvolta fantascientifiche, e qualcuno magari che rema indietro e un pochino più oscurantista per certe teorie preferisce andare con i piedi di piombo. Margherita H.,
hai detto una cosa giustissima che riporta in un certo senso al 1950, quando c'erano proprio gli astronomi che provenivano dalla matematica e gli astrofisici che provenivano dalla fisica. Cioè, questa distinzione era molto netta a quel tempo, perché l'astrofisica aveva sì una certa storia alle sue spalle. La società astronomica italiana è nata dalla società degli spettroscopisti, quindi avevo una sua storia, e se vogliamo l'aveva dai tempi di Galilei, però non è che si andassero poi molto molto d'accordo fra astrofisici, ci si sporticchiava un pochino.
Sì, beh, gli astronomi erano chiamati gli astronomi rotondi, che si occupavano dell'astronomia sferica, cioè di studiare la posizione e i moti dei corpi celesti, mentre gli astrofisici volevano studiare la fisica dei corpi celesti, cioè dire qual è lo stato della materia, dei pianeti, delle stelle, sono solidi, sono liquidi, sono gassosi, qual è la loro composizione chimica, qual è la fonte dell'energia che fa brillare le stelle. Quindi si cercava di dare delle risposte fisiche analizzando la luce emessa dalle stelle.
Sì, e poi la radioastronomia.
Poi, beh, questo si è fatto per secoli, si è studiato il cielo utilizzando quell'unica parte dello spettro elettromagnetico che è la luce, quella che è sensibile l'occhio, occhio nudo fino al 1610. Poi quando Galileo ha applicato il cannocchiale allo studio del cielo, si è cominciato a studiare il cielo vedendo oggetti più lontani che non si vedevano a occhio nudo, ma sempre la luce. E poi nell'Ottocento, con strumenti più grossi, si guardava ancora a occhio, ma si disegnava meglio e si vedeva. E per esempio gran parte dell'astrofisica, che è nata verso la metà del 1800, soprattutto un grande contributo l'ha dato un italiano, padre Angelo Secchi, gesuita Angelo Secchi, il quale analizzava la luce delle stelle, cioè studiava gli spettri stellari con un piccolo telescopio nel centro di Roma, il Collegio Romano, dove oggi non si vede a malapena Venere per l'inquinamento luminoso. E cosa doveva fare? Doveva adattare l'occhio all'oscurità, poi doveva guardare, poi doveva ricordare quello che aveva visto e disegnarlo, quindi doveva accendere una debole luce, guardare quello che aveva visto, e quindi dalla sua abilità di disegnatore e dalla sua memoria visiva riportare quello che aveva visto. Quindi era un metodo estremamente soggettivo. Quindi un grandissimo progresso c'è stato alla fine dell'Ottocento, quando si è cominciata a applicare la fotografia a prendere le immagini dei corpi celesti, quindi a vedere in modo oggettivo quello che si vedeva a telescopio. Poi l'altro grossissimo passo avanti è avvenuto nel 1932, quando si è visto che i corpi celesti emettono onde radio, quindi si è scoperto un altro aspetto del cielo. E poi con l'avvento della ricerca spaziale, ecco che si è cominciato a osservare il cielo non solo nelle onde luminose, non solo nelle onde radio, ma in tutto lo spettro elettromagnetico, da raggi gamma, raggi X, ultravioletto, infrarosso, cioè a tutte le radiazioni che vengono completamente assorbite dall'atmosfera. Quindi si è spalancato tutto un cielo che era ignoto. Tant'è vero che si parla, con una bella immagine, si parla di finestra ottica e finestra radio, perché sono le due zone a cui la nostra atmosfera è trasparente. Quindi dalla Terra ci si affaccia a guardare il cielo dalla finestra ottica, cioè con la luce, e dalla finestra radio, cioè con le onde radio. Lo spazio, i satelliti ci hanno spalancato tutto lo spazio elettromagnetico. Abbiamo un'unica finestra che ci fa vedere l'aspetto del cielo nelle varie bande dello spazio elettromagnetico. Si sono scoperti oggetti di cui si ignorava l'esistenza, che emettono solo raggi gamma o che emettono soprattutto nell'infrarosso. Quindi si è scoperto vari aspetti dell'universo e prima erano completamente sconosciuti.
Questo è un breve riassunto dei motivi forse per cui hai scritto anche il libro, perché non è il primo libro di astronomia.
No,
come
no,
mai?
Dove
nascono le stelle?
Beh, intanto qui volevo fare un cammino a ritroso nel tempo, cioè partire da quello che sappiamo oggi, dall'oggi, dalla vita, da noi che siamo un prodotto dell'evoluzione dell'universo, perché siamo un prodotto, perché siamo fatti di elementi, tutti gli elementi che noi conosciamo sulla Terra, che formano tutti gli oggetti che conosciamo, di cui siamo fatti noi, sono stati costruiti nell'interno di stelle di grande massa, molto più grosse del Sole, che arrivano alla fine della loro vita a un'esplosione sono le cosiddette supernove, e in questa fase finale esplosiva della loro vita danno luogo a tutta una serie di reazioni nucleari, nel corso della quale si formano appunto tutti gli elementi che conosciamo. Esplodendo li sparpagliano nel mezzo interstellare, vanno a arricchire le nubi di gas e polveri da cui poi si formeranno altre stelle, e abbiamo la prova che effettivamente la nostra galassia ha un'evoluzione chimica, perché le stelle più vecchie sono più povere di elementi pesanti, le stelle più di recente formazione, cioè formatesi diciamo 400.000 anni fa, che sono proprio quelle giovanissime, sono un po' più ricche di elementi pesanti, cioè c'è proprio questo arricchimento di elementi pesanti ad opera delle supernove. E i pianeti sono fatti appunto essenzialmente di tutto questo materiale solido, questi elementi pesanti che sono stati generati dalle supernove. Quindi anche noi siamo fatti di materiale elaborato dalle supernove, in questo senso siamo veramente il prodotto dell'universo. Quindi un prodotto dell'universo che ha però la capacità di studiare e osservare l'universo.
E oggi sappiamo che i pianeti non sono soltanto quelli del sistema solare, no, ma ce ne sono ben altri e numerosi.
Esatto. Perché intanto pianeti, come diceva la mia Cavedonna, oggi una volta si conosceva molto meglio le stelle dei pianeti del sistema solare, malgrado i pianeti siano tanto più vicini a noi, li conoscevamo molto poco, a parte i loro movimenti, ma dal punto di vista fisico, perché i pianeti non emettono luce propria, si limitano a riflettere la luce del Sole, e noi tutte le informazioni che abbiamo sulle stelle le abbiamo proprio analizzando la luce che emettono le stelle. Quindi i pianeti li potevamo vedere qualche dettaglio abbastanza confuso, anche con i telescopi più potenti, e tutto finiva lì. Invece con le sonde siamo andati a guardarli da vicino, addirittura a scendere sopra Marte, sopra la Luna, e vederli così anche su Venere, quindi vederli da vicino ha fatto vedere una quantità di dettagli tale che oggi diciamo che lo studio dei pianeti forse è più materia per i geofisici e per gli astrofisici. Quindi c'è stato un enorme guadagno di conoscenza del sistema solare. E poi ci sono sempre chiesti, ma esistono altri sistemi planetari? E una volta, questo all'inizio del secolo XX, verso il 1920, prevaleva una teoria proposta da un fisico inglese, James Jeans, il quale pensava che il sistema solare fosse stato generato dall'incontro ravvicinato di un'altra stella con il Sole. In questo incontro ravvicinato, per effetto gravitazionale, le due stelle avrebbero sollevato delle enormi maree, cioè dei getti di gas sarebbero partiti dal Sole e dall'altra stella, e questi getti poi raffreddandosi avrebbero dato origine ai pianeti. Ma secondo questa teoria i sistemi planetari sarebbero estremamente rari, perché noi sappiamo che la distanza media di una stella dall'altra nella nostra galassia è circa 100 milioni di volte maggiore del diametro medio. Quindi le stelle, l'incontro ravvicinato sarebbe un fenomeno estremamente raro. E quindi i sistemi planetari è un fenomeno praticamente quasi unico. Ora, siccome la domanda se siamo soli nell'universo, se c'è altre forme di vita, richiede la presenza dei pianeti, perché certamente la vita non può nascere sulle stelle, dove la temperatura superficiale per le più fredde è di 2 o 3 mila gradi, per le più calde di 20 o 30 mila gradi, e quindi lo stato della materia è lo stato gassoso, le molecole si dissocierebbero immediatamente anche nella superficie delle stelle più fredde. Nel mezzo interstellare la densità è bassissima, dell'ordine di un milionesimo, di miliardesimo di volte la densità dell'acqua. Quindi l'unico luogo in cui si può sviluppare la vita a me noi lo intendiamo, sono i pianeti. Che ci fossero altri sistemi planetari si sospettava che ci fossero, ma che prova avevamo? Avevamo l'idea che il Sole è una stella comune e quindi quello che è successo al Sole doveva succedere alle altre stelle, poi si cominciava a riprendere la vecchia teoria di Laplace e quindi si sospettava che i sistemi planetari ci dovessero essere, altri sistemi planetari. La prima prova proprio tangibile, osservativa, l'abbiamo avuta all'inizio degli anni Ottanta, quando fu lanciato un satellite per l'osservazione dell'infrarosso, si chiamava AIRA, Infrared Astronomical Satellite, il quale trovò che intorno a una cinquantina di stelle abbastanza vicine al Sole emettevano in maniera eccessiva nell'infrarosso, il che suggeriva che dovevano essere circondate da delle grandi estensioni di materiale molto più freddo della stella e molto più esteso, cioè un qualcosa che somigliava molto alla nebulosa protoplanetaria di Cancro-Crasse. Però ancora non erano pianeti. Nel 95 si è scoperto il primo pianeta extrasolare in orbita intorno a una stella abbastanza vicina al Sole, circa 50 anni luce, 51 Pegasi, e la si è scoperta in maniera indiretta. Da 95 a oggi sono passati 9 anni, dal primo pianeta extrasolare oggi siamo passati a più di 100 pianeti extrasolari. Quindi oggi si comincia a pensare che quando si forma una stella si formi anche un sistema planetario. E il sistema planetario, quindi siccome solo nella nostra galassia c'è qualcosa come 400 miliardi di stelle, anche se una su 100 avesse un sistema planetario sarebbe 4 miliardi di sistemi planetari. Nell'universo c'è più di 100 miliardi di galassie, ciascuna con 10, 100, 1000 miliardi di stelle. E quindi capite che il numero di sistemi planetari nell'universo è di miliardi e miliardi. Pensare che solo nel nostro sistema planetario ci sia un pianeta come la Terra adatta allo sviluppo della vita sembra veramente molto tolemaico. Quindi è molto probabile che esistano molti altri sistemi planetari con dei pianeti simili alla Terra, e che quello che è successo sulla Terra sia successo anche in altri luoghi. Soltanto che fino ad oggi tutti i pianeti che abbiamo osservato, che abbiamo scoperto, sono pianeti grossi come Giove o più di Giove, e molti ruotano molto vicino alla loro stella. Quindi per ora non abbiamo osservato delle Terre. Ma questo perché? Perché finora abbiamo scoperto pianeti solo in modo indiretto. Cioè non è che abbiamo visto la stella e il pianeta e li ruota intorno, proprio perché i pianeti sono molto più deboli della stella e quindi vengono come affogati nella luce della stella. Li abbiamo scoperti in modo indiretto, cioè abbiamo scoperto il disturbo che la presenza di un corpo massiccio come un pianeta esercita sulla sua stella. Cioè come la stella attrae gravitazionalmente i pianeti, li obbliga a orbitare intorno, così anche il pianeta disturba gravitazionalmente la sua stella, soltanto che il disturbo esercitato dal pianeta è molto più piccolo di quello che la stella esercita sul pianeta. Quindi quello che noi possiamo osservare è che una stella che si muove parallelamente circa al Sole, ruotando intorno al centro della galassia, invece di procedere praticamente in linea retta secondo la tangente all'orbita, la vediamo oscillare, fa delle piccole oscillazioni intorno a questo cammino rettilineo. Dalla periodicità delle oscillazioni si ricava il periodo di rivoluzione, dall'ampiezza delle oscillazioni si ricava la massa, e queste masse in generale sono quelle un poco più piccole o poco più grandi di Giove. Questo ci dà la certezza che il corpo disturbante è proprio un pianeta. Potrebbe essere anche un'altra stella, per esempio Sirio è una stella doppia e la sua compagna fu scoperta proprio per le perturbazioni che provocava su Sirio, proprio perché era una compagna molto più debole. Però la distinzione tra pianeta e stella è data dalla massa. Se la massa è più piccola, circa un decimo della massa del Sole, non ha sufficiente massa, non è in grado di generare le reazioni nucleari nel suo interno che sono la causa che ne fa brillare. Quindi la distinzione tra stella e pianeta è data proprio dalla massa. Siccome tutti questi corpi avevano delle masse dell'ordine di un millesimo della massa del Sole, cioè paragonabile a Giove, questa è la prova che questi corpi sono dei pianeti e non delle stelle. Un giorno, probabilmente nel prossimo futuro, riusciremo anche a vedere direttamente dei pianeti e anche a scoprire delle terre, ma ci occorre dei telescopi molto potenti, cioè un grande diametro, e che abbiano un'acuità visiva, cioè la capacità di distinguere dettagli molto piccoli, sotto un angolo molto piccolo, perché bisogna occultare la luce della stella con un diaframma opaco, con un dischetto opaco, diciamo, in modo che possa saltare fuori la debole luce che il pianeta riflette della sua stella. E bisogna andare a vedere sempre a una distanza che angolarmente è generalmente molto piccola. Però questo si potrà fare nel prossimo futuro, probabilmente con il successore del telescopio spaziale Hubble, cioè col telescopio spaziale molto più grosso e che sia estremamente sensibile nell'infrarosso lontano, cioè nell'infrarosso che viene assorbito dalla nostra atmosfera. Perché nell'infrarosso? Perché un pianeta è molto più freddo della stella, emette soprattutto nell'infrarosso. E forse riusciremo anche a capire se questi pianeti hanno o meno un'atmosfera. Per esempio, se avessero un'atmosfera d'ossigeno, e osservandoli con un filtro che lasci passare solo la luce della molecola d'ossigeno nel rosso, potremmo vedere, mettendo questo filtro, se attraverso questo filtro vediamo il pianeta, sappiamo che c'è un pianeta che ha un'atmosfera di ossigeno. Se invece non vediamo nulla, vuol dire che l'atmosfera non c'è.
Margherita, l'idea della vita però è cambiata in tutti questi anni. Non sappiamo ancora come e quando esattamente sia nata la vita sulla Terra e la andiamo a cercare su altri pianeti. Come facciamo?
Infatti il grosso problema oggi della biofisica è di capire come dalle forme, dalle molecole più complesse si sia passate alle forme più elementari di vita. Questo è un problema enorme, estremamente interessante. Quello che oggi si sa, tramite anche le esperienze fatte da Miller circa mezzo secolo fa, è che le molecole più complesse, come gli aminoacidi, le proteine, cioè quelle che sono i mattoni fondamentali della vita, si formano abbastanza facilmente, perché l'esperienza di Miller era di fare nel laboratorio in un'ampolla, diciamo, in cui era riprodotto una zuppa simile agli oceani primordiali, che erano sulla Terra di 4 miliardi e mezzo d'anni fa, quindi dell'acqua con elementi presenti in questi oceani primordiali, e bombardando questo mini oceano primordiale con della luce ultravioletta che simulava i fulmini delle tempeste primordiali, si è visto che nel giro di 2 o 3 settimane in questa ampolla si sono formati spontaneamente degli aminoacidi, cioè i mattoni fondamentali per la vita. Quindi è possibile che nei lunghissimi tempi, milioni di anni a disposizione, i primi milioni di anni di vita della Terra, che oggi ha 4,6 miliardi di anni, e si sia potuto aggregare queste molecole muovendosi negli oceani primordiali fino a formare delle forme di vita elementari. Per esempio si chiama LUCA, che è un acronimo che vuol dire Last Universal Common Ancestor, cioè l'ultimo antenato comune universale, che è un individuo monocellulare che potrebbe essere il padre di tutti noi. Quindi nell'evoluzione noi saremmo tutti discendenti da questo individuo monocellulare attraverso tutta la teoria dell'evoluzione darwiniana, che è estremamente interessante, estremamente formativa e che deve essere insegnata ai bambini alle elementari. Non è una fiaba, le fiabe gli amorati vorrebbe raccontare ai bambini, è una favola vera e affascinante. Quindi è estremamente importante insegnare l'evoluzione un'evoluzione della vita sulla Terra che si riaggancia poi all'evoluzione dell'universo e ha dato origine agli elementi da cui poi scaturisce la vita.
Ma Fred Doyle, l'astronomo inglese, scrittore di fantascienza, anche diceva che sono state le comete a portare la vita sulla Terra. Ci credi tu?
Ma io ci credo poco. Ci sono queste teorie, appunto, che la vita possa essere o venuta dallo spazio, cioè la panspermia, o la biogenesi, cioè che si sia formata sulla Terra da elementi non vitali, appunto questa della teoria di Miller, diciamo. E a me sembra poco probabile dalle comete. Dunque, le comete avrebbero portato acqua sulla Terra, perché insomma contengono acqua, contengono ghiaccio, contengono molti degli elementi necessari alla vita. Però perché si dovrebbero essere formati su dei corpi così piccoli rispetto alla Terra, quando sulla Terra appunto abbiamo a disposizione i grandi oceani e i tempi lunghissimi di milioni di anni in cui queste molecole si possono muovere e originare gli elementi, le forme più semplici di vita? A me sembra molto più accettabile la teoria della biogenesi, che la vita si sia formata sulla Terra piuttosto che sulle comete. Comunque, come sia successo non lo sappiamo, e questo credo sarà diciamo l'interrogativo e il punto fondamentale della ricerca in biofisica.
Ma andiamo a cercare la vita su Marte, si cercano tracce d'acqua, andiamo su Titano, ecco, ma è una via che ritieni corretta o ce ne possono essere altre?
Diciamo che su Marte certamente in passato ci sono prove evidenti che c'è stata molta acqua. L'acqua è fondamentale per la vita. Già dalle sonde, dalle prime sonde degli anni 70, si vedeva che c'erano bacini di laghi, letti di fiume disseccati, c'erano evidenze geologiche di grandi inondazioni, quindi su Marte in passato l'acqua ci doveva essere. E poi c'è stato un ritrovamento di un meteorite in cui sembrava, da certi particolari, dovrebbe essere provenuto da Marte, e secondo alcuni ci sarebbero potuto essere dei batteri fossilizzati, un'idea che però non è accettata da molti biofisici, è estremamente dubbia. Però il fatto che in passato ci sia stata acqua potrebbe benissimo aver permesso la formazione di forme elementari di vita, come batteri, non si può escludere, e anche perché su Marte le condizioni per la vita non sono così estreme come su altri pianeti. Su Marte c'è una tenue atmosfera di anidride carbonica che fa un tenue effetto serra, per cui le oscillazioni di temperatura sono accettabili anche da noi, perché su Marte di notte la temperatura scende a meno 70, meno 80, che sono un po' freddino, ma però li troviamo anche in Siberia o all'Antartide. Di giorno, d'estate, la temperatura può salire anche a 20, più 20 gradi centigradi, in un'escursione molto forte, ma comunque accettabile. Va detto che su Marte poi ci sono altre condizioni simili alla Terra, cioè il periodo di rotazione di Marte è quasi identico a quello terrestre, cioè il giorno marziano è di 25 ore, quindi appena più lungo di quello terrestre. L'inclinazione dell'equatore marziano rispetto all'orbita, che è quello poi che determina le stagioni sulla Terra questa inclinazione è di 23 gradi e mezzo, su Marte è poco di più, 25 gradi, quindi anche su Marte ci sono le stagioni come sulla Terra, sono stagioni che durano quasi il doppio, perché l'anno marziano è quasi il doppio di quello terrestre, mi pare sia 686 giorni, no? Però appunto ci sono tutte queste analogie con la Terra, quindi il grosso problema ora delle esplorazioni marziane è proprio quello di andare a vedere se per caso ci sono dei fossili di batteri o se ci sono anche dei batteri viventi. Ci potrebbero anche essere, le condizioni lo permetterebbero. Sappiamo che i batteri anche sulla Terra si sono trovati in condizioni estreme nell'oceano, a 100 gradi di temperatura, a 100 atmosfere di pressione, quindi piuttosto robusti, potrebbero esserci anche su Marte. E Spirit e Opportunity hanno trovato prove indirette abbastanza forti della presenza di acqua nel passato, anche della presenza di minerali che si formano solo in presenza di acqua sulla Terra, Quindi, e poi c'è un esperimento di Mars Express, è la sonda europea che è in orbita attualmente intorno a Marte, in cui c'è una strumentazione italiana, fra l'altro, che è uno spettrografo, diciamo uno spettrometro, cioè uno strumento che è in grado di analizzare la luce del sole riflessa dai poli. E quello che hanno visto è che la luce riflessa dal polo sud presenta la firma della molecola d'acqua, cioè questo ghiaccio del polo sud sta evaporando e si vedono appunto gli assorbimenti proprio della molecola d'acqua. Quindi questa è proprio la prova diretta, non più indiretta, che i poli di Marte contengono ghiaccio d'acqua. Poi c'è un altro esperimento, sempre a bordo della Mars Express, anche questo è un esperimento italiano, che è un radar che dovrebbe scandagliare il sottosuolo di Marte fino a una profondità di 5 km e quindi vedere se nel sottosuolo c'è dell'acqua e quanta ce n'è e dov'è. Quindi avremo questi risultati, questo sarà estremamente interessante. E poi dicevi di Titano. Sul Titano l'atmosfera del più grosso satellite di Saturno è un'atmosfera molto densa e è praticamente l'unico satellite del Sistema Solare che ha un'atmosfera e ricchissima di molecole organiche. E quindi anche lì potrebbero formarsi dei batteri, chi lo sa. E questo forse ce lo dirà una navicella Huygens, sarà sganciata dalla sonda Cassini che va a esplorare i dintorni di Saturno, e quindi anche di lì potremmo avere una risposta. Comunque nel Sistema Solare più che batteri non si spera di trovare.
Parlando, c'era Carl Sagan che aveva ipotizzato forme di vita addirittura capaci di fluttuare nell'atmosfera di Giove, quindi la fantasia può sbrigliarsi, se vogliamo, no?
Sì, cioè diciamo la fantascienza può immaginare anche Hoyle. Hoyle aveva immaginato che la nuvola nera, Hoyle è un famoso cosmologo, è morto mi pare 2 anni fa, era anche uno scrittore di libri di fantascienza. Il primo libro che ha scritto si chiamava La nuvola nera, immaginava una nube di mezzo interstellare, nubi che ci sono appunto effettivamente e che sono le zone in cui nascono le stelle, e questa nube era una nube intelligente che si nutriva della luce delle stelle e che stava andando verso il sole e quindi avrebbe occultato il sole e quindi la vita sulla Terra sarebbe finita. Quindi si può immaginare, la fantasia può immaginare forme di vita le più strane, le più assurde, le più... però se vogliamo mantenerci un certo rigore scientifico, bisogna basarsi, partire da quello che conosciamo, e quindi da forme di vita basate sull'acqua e sulla chimica del carbonio, altrimenti si va nella fantascienza, e che non esclude ci possano essere.
Ma volevo farti un'ultima domanda e poi lasciamo la parola ai nostri ospiti, sempre per quanto riguarda la ricerca della vita, in questo caso la ricerca della vita extraterrestre. Il grande progetto SETI che va avanti da anni è nato a questo scopo. In un tuo capitolo ci sono delle conclusioni tutto sommato molto tristi che alla fine rammaricano un po', perché spieghi come basti pochissimo per non riuscire a comunicare con qualcuno, con qualcosa lontano nel cosmo. Siamo destinati allora irrimediabilmente a rimanere soli?
Ma io temo di sì, che sarà difficile comunicare. Il progetto SETI va avanti dal 60 e è l'unico modo, credo, non fantascientifico in cui si possa immaginare di comunicare con altre civiltà. Cioè altre civiltà che ci mandano dei segnali elettromagnetici, cioè onde radio, luce, modulati, cioè non chiaramente artificiali, perché anche le stelle mandano segnali elettromagnetici dei rumori. Rumori di luce, rumori radio, rumori ma non modulati. E quindi questo potrebbe essere l'unico modo in cui potremmo capire se ci sono altre civiltà che hanno il desiderio di comunicare con noi. Però il problema più grosso è proprio la finestra temporale, perché essere la nostra vita, diciamo la nostra civiltà sulla Terra, risale a 5.000, 6.000 anni fa, ai tempi degli Egizi, dei Fenici, c'era già una civiltà estremamente sviluppata. però la civiltà tecnologica ha poco più di un secolo, quindi basta essere sfasati anche di poco per non riuscire più a comunicare, a capirsi. Quindi questa è la grossa difficoltà. E poi bisogna anche immaginare che tante civiltà abbiano le stesse curiosità nostre, lo stesso nostro modo di pensare. Ci sono tanti se e tanti ma, che è molto difficile. Comunque è l'unico modo non fantascientifico, perché pensare di poter viaggiare su astronavi fuori del sistema solare e raggiungere altri sistemi planetari credo sia destinata a questa fantascienza, perché le distanze sono enormi e c'è il limite della velocità della luce, insuperabile. Quindi
chi lo sa, che le nostre future generazioni, quando avranno imparato a vivere nello spazio,
sì,
affrontino anche questa,
costruire delle astronavi e siano delle vere e proprie città in cui generazioni e generazioni si possono riprodurre e arrivare da
una bella prospettiva.
È una bella prospettiva,
c'è,
però è difficile. D'altra parte anche segnali, parlare con mandare un segnale a un abitante di un altro pianeta, anche di una stella vicina, non so, a 10 o 100 anni luce, e il segnale ci mette 100 anni luce a arrivare, la risposta ci arriva dopo quasi 100 anni. Quindi manda un segnale Newton e gli risponde Einstein.
È troppo difficile, allora. Ma leggevo una cosa curiosa a proposito di queste città spaziali, il professor O'Neill dell'Università di Princeton,
sì,
che suggeriva di costruirle prendendo esempio dalle piccole cittadelle toscane che offrono la dimensione ideale per vivere. Sei d'accordo che tu, che sei poi una fiorentina, appunto?
Non so come si possa fare. Come si possa creare un habitat possibile nello spazio?
Beh, non possiamo che sperare. A questo punto direi che Margherita può rispondere anche alle vostre domande.
Ma aggiungere di quanto Mario dell'inflazione, che anche a me l'idea dell'inflazione mi persuade poco. Mi persuade di più pensare che il nostro universo sia sempre esistito, cioè sia infinito nel tempo e nello spazio, e che siano cambiate solo le condizioni fisiche, cioè che sia stata una fase di estrema altissime temperature e densità, che si sia poi liberata una forma di energia attorno all'espansione e a tutte le modifiche a cui abbiamo assistito, perché noi oggi possiamo osservare direttamente l'universo come era a 400.000 anni dall'inizio dell'espansione, a 700 milioni di anni dall'inizio dell'espansione osserviamo le prime galassie, possiamo calcolare qual era la temperatura e densità fino a un millesimo di miliardesimo di secondo, quindi ricostruire qual era le condizioni fisiche dell'universo proprio quasi dall'inizio dell'espansione. Quindi pensare l'inflazione non mi persuade, anche se spiega tante cose.
Beh, la scienza è fatta di gradini, certo, e questo è uno.
Certo, insomma, quando si arriva poi all'inizio la nostra fisica non basta più, non sappiamo come è iniziato, perché è iniziato a espandere, soprattutto perché
è iniziato nel vuoto.
Sì, ma un vuoto che doveva essere grandissimo. Quindi si va nella metafisica.
Bene. Qualche domanda?
Come si formano i buchi neri?
Intanto il buco nero è una regione dello spazio sufficientemente piccola e sufficientemente densa perché la velocità di fuga da questo volume superi la velocità della luce, per cui nemmeno la luce può uscire. Ora ci si domanda, ma esistono davvero buchi neri nell'universo? Una prova certa, sicura non l'abbiamo, abbiamo però delle prove abbastanza, diciamo, degli indizi abbastanza solidi che al centro della nostra galassia, forse al centro di tutte le galassie, ci sono dei buchi neri, perché quando si forma una galassia, essa si forma da grandi nubi di gas e di polveri che sotto l'azione della gravità vanno condensandosi, collassando, e sotto il peso di questa massa che collassa, al centro si può formare una regione tanto densa, tanto piccola da appunto rispondere al requisito di buco nero. Da misure fatte col grande telescopio europeo, il Very Large Telescope, VLT, che si trova in Cile sul monte Paranal, nel deserto d'Atacama, e che è costituito da 4 specchi di 8 metri di diametro, è stato possibile misurare il moto di una stella molto vicina al centro galassia, addirittura a 17 ore luce dal centro. Cosa vuol dire 17 ore luce? Vuol dire una distanza che è appena 3 volte la distanza di Plutone, quindi dal Sole, quindi circa 3 volte il raggio del sistema solare. Quindi in scala galattica è una distanza minima. Pensate, il diametro della galassia è 100.000 anni luce. Questa stella, che appunto orbita intorno al centro galattico a questa distanza di 17 ore luce, dall'orbita e quindi dall'uguaglianza tra la forza centrifuga e la sua attrazione per forza di gravità, si può risalire alla massa contenuta dentro questo volume. È un po' lo stesso metodo che si applica per determinare la massa del Sole dal moto dei pianeti intorno al Sole. E si è visto che entro questo raggio di 17 ore luce sarebbe contenuta una massa pari a più di 3 milioni di masse solari, quindi un'enorme quantità di materia in un volume che è poco più grande del sistema solare. E questo è un fortissimo indizio della presenza di un buco nero al centro della galassia. Perché indizio e non certezza? Indizio perché per essere sicuri che sia un buco nero bisognerebbe andare a vedere questi 3 milioni se sono contenuti dentro un volume ancora molto più piccolo, che ha un raggio non di 3 volte il sistema solare, ma inferiore alla distanza Sole-Terra. E questo i nostri telescopi ancora non lo consentono di fare. Però l'indizio è molto forte. E in molte altre galassie è stato scoperto che entro raggi abbastanza piccoli rispetto al diametro della galassia, cioè entro raggi di 100-200 anni luce, sono contenute masse pari a più di 3 miliardi di masse solari. Quindi anche questo è un forte indizio della presenza di buchi neri al centro delle galassie.
Non sono un'eccezione, insomma, i buchi neri.
Sembrerebbe di no, appunto, ma sono sempre indizi, non la certezza assoluta. Certo. Però è difficile immaginare che ci possa essere 3 milioni di sole compattati dentro un volume o più grande del sistema solare.
Certo. Qualche domanda? Laggiù. Forse, ecco, se si alza, magari.
Ci sono meteoriti che possono danneggiare la Terra, un eventuale incidente con la Terra, quali sfide abbiamo?
Ci sono dei meteoriti che possono danneggiare la Terra?
Ecco, adesso ripeto, se ci sono delle meteoriti di grandezza abbastanza enormi che possono danneggiare il nostro pianeta, e quali difese abbiamo contro un eventuale catastrofe?
No, più che meteoriti direi ci possono essere dei pianetini. Che oggi abbiamo scoperto che c'è un gran numero di pianetini che orbitano intorno al Sole alla stessa distanza a cui orbita la Terra. Si chiamano INEO, che sono un acronimo per Near Earth Object, cioè oggetti vicini alla Terra. E alcuni di questi vengono a passare abbastanza vicini alla Terra, dove vicino molti casi è sempre ben oltre l'orbita della Luna. Però non c'è una piccola probabilità che qualcuno di questi potrebbe venire a colpire la Terra, allora sarebbe veramente un grosso disastro, tant'è vero che si attribuisce la scomparsa dei dinosauri 65 milioni di anni fa a un impatto con un pianetino. Però è anche vero che oggi ci sono dei gruppi che fanno un continua sorveglianza di questi pianetini per determinarne le orbite, per vedere che pericolo c'è che vengano a colpire la Terra, per scoprirne eventuali altri, e in questo caso forse si potrebbe applicare un sistema analogo alle guerre stellari, cioè si potrebbe forse deviare questi pianetini dalla loro orbita sparandoli contro dei raggi, delle piccole cariche nucleari in modo da deviarli dalla loro orbita. La meccanica celeste oggi ha raggiunto una gran precisione e incontri del genere sono possibili. Ricordiamoci che nell'86, quando ci fu la cometa di Halley al suo passaggio vicino alla Terra, la sonda Giotto, la sonda europea, arrivò all'appuntamento con la cometa di Halley con perfetta precisione a prendere immagini della cometa. Quindi questa precisione di incontri con un corpo celeste oggi è possibile e quindi si potrebbe effettivamente pensare anche di deviare eventuali pianetini che minacciassero di venire a cadere sulla Terra.
Qui c'era un'altra domanda.
Sì. Buonasera, professore Sack. Volevo sapere perché la NASA vuole decretare la morte del telescopio Hubble quando poi lo sta assolvendo molto bene il suo compito.
Dunque, infatti, tutti gli astronomi sono contrari a quest'idea, che è stata il risultato della furia di Bush di mandare una spedizione di astronauti su Marte. E tant'è vero che il 1° aprile annunciarono a Bush che su Marte aveva scoperto il petrolio. Però la ragione alcun'altra è, dopo l'ultimo disastro della navicella spaziale della Shuttle, e per il momento non ci sono navicelle spaziali abbastanza sicure per poter andare a fare la manutenzione in orbita del telescopio spaziale. Sapete che ci sono state già, mi pare, altre tre missioni spaziali con astronauti che sono andati a fare la manutenzione, da prima proprio perché il telescopio Hubble era stato costruito con un'ottica difettosa, sbagliata, per cui hanno dovuto applicare una lente correttiva per ottenere le eccellenti immagini che da oggi. Questa fu la prima missione spaziale. Poi sono andati in orbita a sostituire degli strumenti con altri strumenti. Quindi c'è la necessità ogni tanto di fare questa missione spaziale, che per il momento non è possibile, però intanto potrebbe seguitare a funzionare e le navette spaziali tra qualche anno saranno di nuovo utilizzabili, anche perché ce n'è necessità, perché ci sono anche degli astronauti che vivono nella stazione spaziale in orbita intorno alla Terra e c'è la necessità di portare i rifornimenti, di cambiare gli astronauti che si trovano a bordo. Quindi per ora è un compito che è stato assolto dalle Soyuz sovietiche e che comunque ci vorranno delle navicelle americane o sovietiche o europee che assolvano questo compito e che potrebbero benissimo assolvere anche il compito di fare la manutenzione del telescopio Hubble. Comunque c'è anche il progetto di un successore di Hubble, c'è uno strumento molto più grande che dovrebbe essere posto in orbita ancora più lontano dalla Terra e quindi non raggiungibile per la manutenzione, ma che dovrebbe per esempio scoprire la presenza di pianeti terrestri all'altro intorno alle stelle più vicine al Sole.
Comunque un pizzico di speranza per Hubble è nato proprio ieri l'altro giorno, perché l'amministratore della NASA ha rivisto un po' il suo giudizio negativo, perché voleva lasciarlo precipitare, perché hanno fatto un'indagine, hanno condotto un'indagine e hanno visto che probabilmente si riesce a organizzare una missione robotizzata, quindi senza gli astronauti, che era il motivo per cui non volevano realizzarla, e quindi in maniera molto automatica il telescopio potrebbe essere di nuovo riparato e continuare la sua vita.
È stato proprio dovuto alla tempesta di obiezioni da parte della comunità scientifica.
Certamente.
Sì, professoressa Hack, buonasera. Volevo sapere se sapeva qualche novità su Sedna.
Su Sedna, dunque, è un pianeta o pianetino, cioè un pianeta un po' più piccolo di Plutone, che è in orbita intorno al Sole a una distanza superiore a quella di Plutone, e non è il primo che si sta scoprendo. Grazie a questi strumenti sempre più potenti di cui si dispone, sensibili all'infrarosso, tutti oggetti freddi si emettono soprattutto nell'infrarosso, ne sono stati scoperti altri 4 o 5 piccoli, e il nome è un pianetino o un pianeta? Quindi c'è questo, una questione di nome, sono qualcosa che è a mezzo tra pianeta e pianetino, e probabilmente ne troveremo ancora altri, ancora più lontani, perché non è che il sistema solare finisce con Plutone o con Sedna. Sappiamo che oltre c'è ancora la fascia di Kuiper, che è una regione molto più estesa della distanza, della distanza di Plutone dal Sole, in cui ci sono le briciole della nebulosa protoplanetaria da cui si è formato il sistema solare, cioè molti corpi piccoli, solidi, e alcuni possono essere anche di dimensioni di pianetino, e sono quelli da cui provengono le comete a corto periodo, cioè le comete periodiche. Comete perché a seguito delle perturbazioni generate da pianeti più esterni, Nettuno, Urano, possono essere le loro orbite modificate, trascinati dentro il sistema solare. Quando arrivano in vicinanza del Sole si sviluppa quella coda caratteristica delle comete, e sono appunto il luogo da cui si pensa vengano queste comete, che hanno periodi da qualche centinaio di anni a qualche anno. Per esempio la cometa di Halley è una cometa periodica, ha 76 anni di periodo. E poi c'è ancora una zona più esterna, è chiamata la nube di Oort, e si pensa sia grosso modo una nube magnetosferica che circonda il sistema solare e che si estende, si suppone addirittura fino a 1 o 2 anni luce dal Sole, anch'essa residuo della nebulosa protoplanetaria, quindi anche questa piena di questi frammenti solidi, e questa darebbe luogo alle comete a lungo e lunghissimo periodo, o addirittura non periodiche, cioè corpi che arrivano in vicinanza del Sole, sviluppano la coda e poi se ne vanno nel mezzo interstellare, cioè che invece di avere delle orbite ellittiche molto allungate avrebbero addirittura delle orbite paraboliche o iperboliche, e quindi arrivano vicino al Sole e poi se ne vanno. Quindi il sistema solare è molto più esteso di quello che si vede.
Qui un altro.
Volevo sapere quali sono attualmente le possibilità di colonizzazione dello spazio da parte dell'uomo.
Ma se quello si dovrà colonizzare sarà dunque di mettere magari dei telescopi, dei laboratori sulla Luna e forse su Marte, però credo che saranno estremamente costosi, che il risultato scientifico lo si potrebbe ottenere anche altrettanto bene con dei robot, e che forse più che dal punto di vista scientifico fare una colonia sulla Luna o su Marte sarà più un'avventura umana, una dimostrazione di quello che l'umanità può fare, ma costerà enormemente, ci sono grossissimi rischi per la vita umana, e forse appunto scientifico secondo me non ne vale troppo la pena, però sarebbe una grandissima avventura.
Vorrei sapere dalla dottoressa anche qualcosa sulla massa mancante dell'universo o massa oscura e le implicazioni che comporta per quello che riguarda la curvatura dello spazio, argomenti introdotto prima nella presentazione.
Scusate, una informazione tecnica, quelli fuori altrimenti non sentono, prego chi deve fare domande, c'è una ragazza chiara in giro con un microfono, di venire qua, altrimenti quelli fuori non sentono di che cosa stiamo parlando. Grazie.
La domanda è sulla materia oscura. Noi sappiamo che per esempio nella nostra galassia possiamo misurare la massa della galassia in due modi, possiamo fare un censimento delle stelle, sappiamo più o meno qual è la massa media delle stelle, quindi contando le stelle della galassia sappiamo la massa visibile, cioè quella che possiamo determinare dagli oggetti che si fanno vedere tra virgolette, perché non solo tramite la luce ma anche tramite le onde radio, raggi gamma, raggi X, eccetera. Però poi si può misurare la massa in un altro modo, dal moto e quindi dalla velocità degli oggetti più periferici si può determinare la massa della galassia. tra l'equivalente, fra l'eguaglianza fra la forza centrifuga e la forza di gravitazione, e si trova che la massa gravitazionale, cioè dedotta tramite la legge di gravitazione, la massa della galassia è circa 10 volte superiore alla massa visibile. Quindi c'è una gran quantità di materia nella galassia che non si vede, cioè che non emette onde elettromagnetiche. Questo risultato vale non solo per la nostra galassia, ma anche per molte altre galassie esterne, vale per gli ammassi di galassie. Anche negli ammassi di galassie si può misurare, fare il conteggio delle galassie presenti, che sia la massa visibile, oppure misurare i moti delle galassie e determinare la massa gravitazionale. Si arriva alla conclusione che nell'universo il 95% della materia presente è materia oscura, cioè materia che si fa sentire gravitazionalmente ma che non si vede. È un risultato molto sorprendente, tant'è vero che qualcuno ha cercato di spiegarlo supponendo che la legge di gravità a grandi distanze possa essere e seguire una legge leggermente diversa da quella che vale nelle nostre vicinanze per oggetti vicini, però con risultati poco accettati e non soddisfacenti. Quindi sembra accettato che c'è una gran quantità di materia nell'universo che è materia oscura, che non emette radiazione elettromagnetica e che non sappiamo che cosa sia. Però anche tenendo conto della materia oscura, la densità dell'universo risulta insufficiente a frenare l'espansione, perché si pensava che questa espansione che è stata dello spazio, cioè del contenitore delle galassie, che non è un contenitore inerte ma qualcosa dotato di energia che lo fa espandere, si pensava che questa espansione dovesse essere comunque rallentata dalla presenza di materia, cioè dall'autogravità, dalla gravità che la stessa materia presente nell'universo esercita. Però la densità della materia, sia oscura che visibile, non è sufficiente, per cui si sapeva già che probabilmente il nostro universo è in espansione all'infinito. In questi ultimi anni è stato scoperto un'altra cosa, che in realtà l'espansione, invece di essere rallentata come si pensava, addirittura sembra accelerata. Sono misure abbastanza solide, qui sembra effettivamente che ci sia una forza che si oppone alla forza di gravità e che accelera l'espansione. Per cui, malgrado ci sia la materia oscura, c'è anche questa forma di forza oscura che accelererebbe l'espansione. Il futuro dell'universo sarebbe appunto di espansione all'infinito.
Buonasera, professoressa. Volevo chiederle, ricordo dai tempi ancora della scuola si parlava di oggetti celesti, corpi celesti che emettevano radiazioni pulsanti. Esistono e come si formano questi corpi?
Sì, sono le stelle di neutroni, cioè sono il residuo dell'esplosione di una supernova. Quando questa stella di grande massa esplode, le parti, questa collassa verso il centro e quindi schiaccia la parte centrale della stella riducendola a un oggetto di pochi chilometri di diametro con densità che sono dell'ordine di 1 milione di miliardi di volte la densità dell'acqua, cioè densità tali per cui protoni e elettroni sono per così dire conficcati insieme a formare dei neutroni. E questi oggetti hanno dei forti campi magnetici, perché una stella ha un campo magnetico, in generale non so, il Sole, le stelle hanno campi magnetici di qualche Gauss, di qualche centinaio di Gauss, a seconda dei casi, compattandosi il campo magnetico aumenta in maniera inversa al ridursi della superficie della stella. Quindi l'effetto di implosione fa sì che il campo magnetico originale della stella diventa di molte migliaia, se non miliardi di Gauss. Allora, se l'asse del campo magnetico è inclinato rispetto all'asse di rotazione, la stella ruotando ci presenta per ogni rotazione il campo magnetico, uno dei poli magnetici, e da questo polo magnetico sfuggono degli elettroni che muovendosi nel campo magnetico danno luogo a una radiazione, detta radiazione sincrotrone, cioè degli impulsi di radiazione, che può essere radio o può anche avvenire nel dominio del visibile dei raggi X. Dalla periodicità di impulsi si deduce anche il periodo di rotazione della stella. Periodo di rotazione può essere di qualche secondo, addirittura di qualche frazione, da qualche decimo o centesimo addirittura millesimi di secondo. Il fatto che ci siano delle velocità di rotazione così alte e che la stella sotto l'azione della forza centrifuga non si rompa è una prova dell'enorme densità di questi oggetti. Questo si chiama pulsar proprio perché le prime scoperte, appunto, si misurava, sono state scoperte proprio che si è misurato questa serie di impulsi con questa alta periodicità, in questi periodi estremamente corti, sono stati scoperti da un'astrofisica, allora era una studentessa inglese, Jocelyn Bell, e, che appunto grazie proprio alla sua costanza nell'osservare sistematicamente questi oggetti con i mezzi di allora, e voleva dire analizzare chilometri di tracciati su carta che registravano le emissioni radio, ha messo in evidenza la presenza di alcune di queste prime pulsar. Il premio Nobel poi l'hanno dato al suo maestro. Comunque, queste pulsar sono state la prova diretta dell'esistenza delle stelle di neutroni che erano già state ipotizzate teoricamente come il residuo dell'esplosione di una supernova. E questa ipotesi delle stelle di neutroni fu fatta da Franco Pacini, che è stato per molti anni direttore dell'Osservatorio Astrofisico d'Arcetri.
Buonasera professoressa. Le faccio solo presente un dubbio, se ho capito bene cosa ha detto lei prima. Cioè noi come i pianeti del sistema solare non sono figli del Sole, il Sole è il padre putativo, perché noi verremmo da una quello degli avanti di una stella nuova,
no,
una supernova.
Il Sole è una stella, gli elementi che formano il Sole, che formano la galassia, gli elementi che noi osserviamo sulla Terra sono stati generati nell'interno delle supernove. Cioè nell'universo primordiale è essenzialmente idrogeno. Quando l'età dell'universo era diciamo qualcosa come 3 minuti dopo l'inizio dell'espansione, cioè quello si usa a chiamare Big Bang, le condizioni di temperatura e densità erano tali perché i protoni e i neutroni potevano dar luogo alle prime reazioni nucleari con formazione di idrogeno pesante, cioè di deuteroni, cioè di particelle formate da un protone e un neutrone, e nuclei di elio, dei due isotopi dell'elio, cioè nuclei formati da due protoni e un neutrone, l'elio meno abbondante nell'universo, oppure l'elio più abbondante, due protoni e due neutroni. Siccome l'universo è in espansione, dopo in un tempo compreso tra 3 e 7 minuti circa dall'inizio dell'espansione, la temperatura diventa troppo bassa perché si possano avere altre reazioni nucleari. Quindi nelle prime fasi di vita dell'universo gli unici elementi che si possono formare sono a partire da protoni e neutroni, sono l'idrogeno pesante e l'elio, che sono effettivamente gli elementi di gran lunga più abbondanti nell'universo. Cioè l'idrogeno rappresenta il 90% il numero di atomi nell'universo, l'elio rappresenta il 9% il numero di atomi, tutti gli altri elementi sono appena l'1%, cioè sono delle impurità di un miscuglio di idrogeno e elio. Questo perché impurità? Perché appunto sono costruite lentamente attraverso successive esplosioni di supernove e vanno diventando sempre più abbondanti proprio perché cresce il numero di supernove nel tempo, però restano 7 delle impurità. Quindi le supernove sono le madri degli elementi. Le stelle che si sono formate, che si vanno formando, sono formate di questo miscuglio di idrogeno, elio e impurità creato dalle supernove.
Buonasera, professoressa, di qua. Volevo chiederle, ho letto di recente in un articolo che è stato scoperto che alcuni buchi neri riescono ad emettere dei suoni, però se da un buco nero non riesce a scappare nemmeno la luce, come fa a un'onda sonora a superare l'orizzonte degli eventi se proviene proprio dall'interno del buco nero?
Dall'interno del buco nero può provenire, dagli intorni del buco nero proviene sia radiazione visibile, luce, sia raggi X, possono provenire anche onde radio. Cioè la materia che circola attorno al buco nero, spirala attorno al buco nero e prima di cadervi dentro si riscalda tanto da mettere anche, portarsi a temperature anche di 1 milione di gradi e quindi di emettere raggi X, ma anche luce, anche onde radio. Ma dall'interno del buco nero non può proprio uscire radiazione, anche se è possibile, come suggerisce Hawkins, che anche un buco nero in tempi lunghissimi possa evaporare, cioè che le particelle della materia racchiuse dentro il buco nero possano lentamente sfuggire per un effetto, detto effetto tunnel, che è paragonabile a quell'effetto che si osserva delle reazioni nucleari, per cui delle reazioni nucleari possano avvenire anche con energia inferiore a quella che è necessaria per superare, diciamo, la barriera di potenziale. Cioè l'effetto tunnel, cioè passerebbero sotto questa barriera di potenziale. E un effetto analogo è suggerito da Hawking e neri. Però non sappiamo nemmeno se esistono certamente i buchi neri, anche se ci sono forti probabilità, non sappiamo se effettivamente i buchi neri potranno effettivamente evaporare.
Volevo chiedere che il cambio delle stagioni sia determinato dall'inclinazione dell'asse terrestre. Un fatto che non dà possibilità ad altre interpretazioni, oppure può essere da spazio ad altre interpretazioni?
No, questo dipende dalla diversa altezza del Sole sull'orizzonte, dal tempo che il Sole sta sopra l'orizzonte, cioè dalla durata relativa dei giorni e della notte, che dipende appunto dall'inclinazione dell'equatore rispetto al piano dell'eclittica. E bisognerebbe fare un disegnino per farlo capire, per capirlo.
Volevo fare una domanda.
Il microfono per cortesia, perché altrimenti fuori non riescono a sentire. Sta arrivando.
Mi incuriosisce molto il fatto di trovarsi davanti a un'intelligenza umana, ma a delle leggi che le riscontriamo ovunque, leggi naturali, leggi chimiche, leggi fisiche, leggi astronomiche, ma sono leggi estremamente impegnative che si fa fatica a comprenderle. Allora, di fronte a queste cose, non è che ci sia un'intelligenza universale che coordina tutto. Signora Haga, io ho sentito da lei, che mi ha incuriosito tantissimo, alla radio, che lei ha fatto questo discorso. Io ero già atea prima di nascere. Qual è il motivo? Ma io ho sentito la radio. C'è forse qualche motivo? Perché siamo di fronte a troppe cose misteriose.
Sì, dunque, è una domanda, effettivamente è un grosso problema. Uno si domanda come mai ci sono queste leggi fisiche a cui obbedisce l'universo. Perché l'universo è fatto così, non è fatto in un altro modo? Certo, sono domande che uno si pone. Ma spiegarle un Dio che l'ha fatto così, questo per me non è
un'intelligenza, diciamo, estremamente grande, gigantesca, che
sì,
coordina tutto.
Rispondere se Dio l'ha fatto così per me è una risposta troppo semplice, troppo comoda, che non mi piace. Preferisco dire non lo so, accetto di non saperlo, cerco di scoprire come è fatto l'universo, che obbedisce a certe leggi fisiche. Perché l'universo è fatto così? Perché ci sono queste leggi? Perché l'universo è cominciato? Questo, la scienza non glielo sa, non sa rispondere. La scienza cerca di capire il come, di spiegare le leggi, però perché è così non lo sappiamo, però rispondere con Dio non mi piace, non è una questione di fede, cioè sia credere in Dio sia non crederci, secondo me è un atto di fede, perché non siamo in grado di dimostrare né che Dio c'è né che Dio non c'è. A me persuade di più l'ateismo, cioè non mi piace l'idea di Dio, troppo comodo. Ma è una questione di fede.
Mi piacerebbe leggere queste due righe, una domanda che ti hanno fatto, e se fra 100 anni, quando morirà, dovessi scoprire che c'è la vita eterna, cosa direbbe a Dio? Che ho sbagliato e forse tutto sommato sarebbe bello essersi sbagliati.
C'è ancora tempo per un'ultima domanda.
Esiste un centro dell'universo dove, attorno a cui ruotano le galassie, dove è avvenuto il Big Bang?
No, non c'è un centro, non ha senso parlare di centro, perché noi si tende sempre a immaginare che l'universo è nato da un punto e quindi questo punto è il centro. Oggi invece, dalle osservazioni, è stato visto che l'universo è piano, cioè obbedisce alla geometria euclidea. Universo piano cosa vuol dire? Vuol dire che è infinito, infinito nello spazio e infinito anche nel tempo. Come la retta è infinitamente lunga, come il piano è infinito nelle due dimensioni, uno spazio euclideo è infinito nelle tre dimensioni, e l'ipotesi più accettabile, anche se non è che lo sappiamo con certezza, ma l'ipotesi più accettabile è che questo universo sia stato infinito anche nel tempo e che quello che si chiama il Big Bang non sia l'inizio da un punto, ma sia un'origine, un cambiamento di fase dell'universo. Per cui lo spazio da cui si sono originate le stelle, le galassie, fosse un mezzo estremamente caldo e denso, infinitamente caldo, infinitamente denso, che a un certo momento ha liberato una fonte di energia che ha dato luogo all'espansione e a tutte le modifiche a cui abbiamo assistito, cioè alla formazione delle particelle elementari, alla formazione dei protoni e dei neutroni, alle reazioni nucleari che hanno dato luogo all'idrogeno pesante e all'elio, alla formazione delle stelle, alla formazione delle galassie e degli ammassi di galassie, cioè all'universo che osserviamo oggi. È un'ipotesi che si fa un parallelo con quello che succede negli atomi, per spiegare perché c'è stata questa liberazione di energia che ha dato luogo all'espansione. È un parallelo molto ardito, diciamo, perché tra l'universo e un atomo c'è una certa differenza. Però in un atomo, vediamo il caso più semplice dell'atomo di idrogeno, abbiamo il nucleo, un protone e un elettrone. In condizioni normali l'atomo si trova nello stato fondamentale, l'elettrone si trova nell'orbita di più bassa energia. Se io do energia all'atomo, sia facendogli assorbire radiazioni oppure dandogli delle collisioni con altre particelle, l'elettrone può portarsi in uno stato eccitato, cioè di più alta energia. E sappiamo che c'è sempre la probabilità che questo atomo dallo stato eccitato ricada nello stato fondamentale riemettendo l'energia che aveva assorbito. Si fa il parallelo con questo spazio che si trovi, per una qualche ragione che non conosciamo, si sia portato in uno stato eccitato, cioè in uno stato di più alta energia, e che a un certo momento riemetta l'energia assorbita dando inizio all'espansione. È un'ipotesi, questa non è fisica, non sappiamo effettivamente cosa sia successo, ma è un parallelo con la fisica che conosciamo, per tentare di darci una spiegazione del perché è iniziata l'espansione.
Bene, con questo io ringrazio voi, ringrazio Margherita, e naturalmente tante altre domande trovano risposta nel suo libro. Buona serata.